77 76, individuato da questi due numeri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia madre chiesa e mi non si stanca. Io rifiuto ogni conforto.
Mi ricordo di Dio e gemo. Medico e gemo il mio spirito.
Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole.
Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani.
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando.
Forse Dio ci respingerà per sempre. Non sarà più vero.
E forse è cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre.
Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso l'ira al suo cuore?
Io ho detto, questo è il mio tormento, è andata la veste dell'Altissimo.
Ricordo le gesta del Signore. Ricordo le tue meraviglie,
mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta.
O Dio, santa è la tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio?
Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra le genti.
È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
Ti videro le acque, Dio, ti videro e furono sconvolti, sussultarono anche gli abissi.
I nubi rovesciarono acqua, scoppiò il nuovo nel cielo e le tue saette guizzarono.
Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa.
Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero visibili.
Guidasti come in crisi il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aaron.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo è un invito da parte dell'autore a ripensare ciò che il Signore ha compiuto nel passato del suo popolo, potremmo dire nella vita anche di ciascuno, per trarre da lì fonte di speranza per il futuro. Non è un ricordare fine a se stesso, tantomeno un rimpiangere i tempi passati o i prodigi passati, quanto invece un riandare a ciò che è successo per attingere motivo di speranza per il futuro. E quello che viene ricordato in prossimità del ritorno dall'esilio è l'altro grande ritorno, quello dell'Esodo, dove appunto il Signore ha fatto passare il suo popolo sulle acque, portandolo verso la terra della promessa. Quella che è stata la via del Signore, al versetto 14 viene ricordata, come viene ricordata al versetto 20, è una via che non solo il Signore ha percorso, ma l'ha percorsa anche il suo popolo dietro di lui. E quello che qui viene ricordato è che appunto il Signore non evita questo cammino al suo popolo, ma lo fa passare attraverso queste acque. E allora quello che dice il salmista all'inizio, la mia voce sale a Dio e grido aiuto, nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, ci offre un po' anche la prospettiva nell'affrontare le cose, non tanto dell'evitare certi cammini, quanto invece anche in quelle situazioni cercare il Signore. Anche nel giorno dell'angoscia io posso cercare il Signore. Quello che dice verso la fine delle orme che rimangono invisibili ci dice anche che il Signore passa attraverso questo mare, ci aiuta a passare questo mare, ma con una presenza che appunto sembra non lasciare traccia, quasi un'espressione di discrezione, di delicatezza del Signore, che, come spesso nei racconti della Bibbia, accompagna e poi appunto lascia che i suoi procedano nel cammino. Questo salmo ci apre anche al brano di questa sera, Marco 6, 45-56.
Ecco, mentre ho cercato una breve introduzione nel contesto, abbiamo visto la volta scorsa il fatto dei pani, che è lo stile di vita nuovo, contrario allo stile di vita di Erode, e quel pane che si prende, non che si ruba, si prende dicendo grazie a chi lo dà, quindi è il pane nel quale è presente chi ama e chi dà, e se allora prendi benedicendo ogni pane, il pane è simbolo della vita anche te stesso, allora la benedizione vibra, sei figlio. In te è presente tutto l'amore del Padre, e se sei figlio dell'amore del Padre sei capace di diventare come il Padre, amare a tua volta, cioè spezzare e dare, che è il circolo della vita: prendere, benedicendo come dono, e condividere il dono. Senza questo c'è solo la morte, cioè la vita non la puoi comprare, l'amore non lo puoi comprare, ciò che compri e vendi normalmente è il principio dei mercati, che quando funzionano c'è chi imbroglia bene e ci guadagna e chi ci perde. Quando non funzionano si fa la guerra direttamente. E qui invece il nuovo stile di vita. E adesso per altri due capitoli, per tre capitoli fino al capitolo ottavo, si spiega che cos'è questo stile di vita che si chiama il pane, il fatto dei pani, che è quello che noi celebriamo sempre nell'Eucaristia, che è la sintesi della vita di Gesù. E questa sera entriamo in un testo molto affascinante, perché ci troviamo in barca, è la seconda scena in barca, questa è la prima: Gesù dormiva, questa volta invece è meglio ancora, è assente e risponde alla grande domanda: dov'è Dio, dov'è il Signore?
Leggiamo allora il testo, Marco 6, 45-56. E subito costrinse i suoi discepoli a entrare nella barca e a procedere di là verso Betsaida, mentre lui rimanda la folla. E, separatosi da loro, se ne andò sul monte a pregare. E fattasi sera, la barca era in mezzo al mare e lui solo sulla terra. E avendoli visti provati nel remare, infatti il vento era loro contrario, sulla quarta veglia della notte viene verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Ma essi, avendolo visto camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e alzarono un grido. Tutti infatti lo videro e furono turbati. Ma egli subito parlò con loro e dice loro: coraggio, io sono, non temete. E salì da loro nella barca e cadde il vento, e rimanevano in sé oltremodo stupiti. Infatti non avevano capito il fatto dei pani, ma il loro cuore era indurito. E fatta la traversata, approdarono a Genezare e ormeggiarono. E usciti dalla barca subito lo riconobbero e corsero per tutta quella regione e cominciarono a portargli in barelle quelli che stavano male, ovunque udivano che si trovasse. E ovunque entrava, in villaggi o città o campagne, mettevano i malati sulle piazze e lo pregavano di toccargli almeno la frangia del suo mantello. E quanti lo toccavano erano salvati.
Il testo rappresenta due scene in contrapposta: i discepoli sulla barca che non riconoscono il Signore e sono impauriti, e dall'altra parte le folle che lo conoscono e sono guarite. E ci fermeremo molto sulla prima parte, che è un po' la metafora della nostra vita, la barca attraversata, andare dall'altra parte, il Signore non c'è, come si fa, come è presente. E quando arriviamo poi al finale del racconto c'è la sorpresa che spiega meglio come è presente. E dicevo, questo testo può spiegare il precedente e vedremo come. Ma prima stiamo aderenti al testo, che è molto ricco di suggestioni per la situazione che normalmente viviamo.
Allora vediamo il primo versetto, il versetto 45. E subito costrinse i suoi discepoli a entrare nella barca e a procedere di là verso Bezzaida mentre lui rimanda la folla. Quello che Gesù fa dopo appunto aver dato da mangiare alle folle è qualcosa che riguarda i suoi discepoli. Si rivolge a loro e li costringe a entrare sulla barca, questo ordine perentorio da parte del Signore che viene subito ed è una costrizione, vuol dire che i discepoli qui non hanno scelta. In un certo senso nel costringere, in genere sempre, quando costringiamo qualcuno, siamo costretti a fare qualcosa, è perché quel qualcuno o noi stessi non desideriamo fare quella cosa. Altrimenti non ci sarebbe nessun bisogno di costrizione. Qui costringendo i suoi a entrare nella barca è come se il Signore evidenziasse una possibile, un possibile errore nella relazione dei suoi con lui e anche con le folle. Nel brano precedente erano coloro che volevano congedare la folla quando la folla costituiva un problema. Adesso invece, quando la folla può rappresentare una opportunità di successo, di prestigio anche per i discepoli, probabilmente non hanno nessuna voglia di staccarsi da questa folla. Vuol dire che i discepoli vivono questo rischio di una relazione disordinata che si può avere anche fra persone, dove appunto non vedo l'altro in quanto altro, non mi chiedo che cosa è utile al cammino dell'altro, ma quasi mi chiedo come l'altro può essere utile al mio cammino. Allora se costituisce un problema lo mando via appena posso, se invece può diventare uno strumento per la mia affermazione, guai se vado via. Gesù ci pensa e costringe i suoi.
Avete presente che il testo precedente come terminava il penultimo versetto, che avanzavano di pane 12 ceste colme, quindi loro in barca hanno 12 ceste di pane, chiaro, le hanno portate via. E ora questi discepoli che sono da soli nella barca, Gesù non c'è, la barca è quel pezzo di legno che galleggia sull'acqua e che serve per fare la traversata, ed è simbolo anche della Chiesa, che è qualcosa di molto instabile, galleggia sull'acqua ma può andare anche sotto ciò che galleggia, e deve fare la traversata e il Signore non c'è e tutti la facciamo. E adesso vediamo, è la traversata della vita. E tra l'altro Gesù rimanda la folla, sappiamo da Giovanni che volevano farlo re. e i discepoli sarebbero stati contentissimi, stavano lì apposta per quello. Invece Gesù non vuol prendere la gente per la gola e non vuol fare il re e dominare su nessuno, perché il pane che ha dato è la vita sua, che dà per tutti, a servizio di tutti, non è il dominio sugli altri, non usa la fame altrui per dominare lui, ma sazia con se stesso quella fame. E allora vediamo adesso cosa capita su questa barca, che poi è la nostra situazione. La barca piena di pane, piena di eucaristia, piena di tante cose buone, come viviamo la nostra traversata.
Sì, ma proprio quando dice i costretti a entrare nella barca a procedere di là verso Betsaida, come dire, quello che per i discepoli poteva costituire, ma anche per le folle, un punto di arrivo, Gesù lo fa diventare un punto di partenza. Quel luogo dove sono non è appunto un traguardo come se tutto si concludesse lì, ma è come se fosse un nuovo inizio. Allora vediamo i versetti 46 e 47. E separatosi da loro se ne andò sul monte a pregare. E fattasi sera, la barca era in mezzo al mare e lui solo sulla terra.
Ecco, c'è questa separazione di Gesù dai discepoli, lui solo sul monte a pregare. In comunione col Padre, è immagine della nostra situazione. Dov'è è il Signore? Lo vedete voi? No, lui è da solo col Padre e noi siamo qui sulla barca a far fatica. Viene la sera, è molto bello lo scenario, perché la barca, l'acqua che è instabile, la sera, il buio, tenebra sotto, poi ci sarà il vento che schiaccia verso il basso. E la notte è sempre più fonda e non riescono ad andare avanti, è l'incubo della nostra vita, che c'è sotto la morte che ci vuole inghiottire, e c'è un vento, uno spirito che è la paura che ci spinge giù sotto, e noi che non riusciamo ad andare avanti. E lui dov'è? La prima volta era lì che dormiva in barca e non ha potuto svegliare. Adesso non possono svegliarlo, è già svegliato, è già risorto. Noi non possiamo più svegliarlo. E dov'è?
Per questo anche il gesto da parte di Gesù di separarsi dalla folla, di porre una distanza tra lui e le folle, così come è costretti fuori ad andare, adesso vive questa separazione con le folle e chiama le folle a vivere questa separazione. Qui c'è un modo in cui il Signore rivela la libertà con cui vive le relazioni e anche la libertà a cui chiama, dove la libertà non vuol dire il disinteresse. C'è un distacco, una distanza che aiuta il cammino delle persone. Non è il restare sempre lì che aiuta le persone. Gesù sa prendere queste distanze e vuole che anche le altre persone, qui le folle, imparino a prendere queste distanze. C'è una separazione che aiuta la comunione, che aiuta la capacità di porsi in relazione, mentre il rischio opposto è quello della confusione, di smarrire i propri limiti. E Gesù continua allora sia la relazione con i suoi discepoli, sia con queste folle, nella preghiera col Padre. In un certo senso è vero che è lui solo sulla terra, rimane lì, ma continua a vivere una comunione sul monte e col Padre.
Ed è bello, adesso vedremo nel testo che è fattasi sera, quindi parte che ancora c'è la luce, l'ultima luce, c'è sera, e poi vedremo tutta la traversata in una notte lunga.
E qui sì, appunto si dice se ne andò sul monte a pregare, non è la prima volta che Marco ci descrive Gesù in preghiera, anche nel primo capitolo, quando si era alzato e poi era stato ritrovato da Simone e dagli altri, Gesù era in preghiera, cioè vive ogni realtà, ma in un certo senso non solo rispetto al passato, ma anche su quello che è l'avvenire, su quello che si prospetta all'interno della sua relazione col Padre. Cioè anche il successo, ogni cosa che Gesù vive e ogni cosa che si appresta a vivere la vive all'interno della relazione col Padre. Quasi a dire, come mi relaziono con gli altri, lo posso fare a partire dalla mia relazione fondamentale con il Padre. Lì attingo vita, lì ho la prospettiva. E il fatto che Marco, e non sono gli unici due episodi, ma ci descrive questo Gesù in preghiera, ci dice che questo è qualcosa di essenziale nella vita di Gesù. Si sta nutrendo di questa relazione col Padre.
Adesso è la terza sera del Vangelo, questa. Poi ce ne altre tre. Quindi la sera è chiaro cosa significa, è subito sera. No. È il senso della vita che viene da sera, la tenebra, la morte. Quindi adesso andiamo avanti la testa e vediamo cosa capita, mentre lui è là e noi siamo qui già di sera, perché è subito sera.
Dal versetto 48 al versetto 51. E avendoli visti provati nel remare, infatti il vento era loro contrario, sulla quarta veglia della notte viene verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Ma essi, avendolo visto camminare sul mare, pensarono, è un fantasma, e alzarono un grido. Tutti infatti lo videro e furono turbati. Ma egli subito parlò con loro e dice loro, coraggio, io sono, non temete. E salì da loro nella barca e cadde il vento. E rimanevano in sé oltremodo stupiti.
Ecco, vorrei far notare delle cose e poi dopo entriamo sempre meglio in questo testo, anche che è da contemplare, da gustare. E che lui sta sulla terra, solo, sul monte, come adesso, in comunione col Padre, ma non è che lontano da noi, ci vede. Mentre siamo provati nel remare e durante tutta la notte ci vede, li vede di sera. E li vede anche l'ultima, la quarta veglia della notte, vuol dire la prima veglia dalle 6 alle 9, la seconda dalle 9 a mezzanotte, la terza da mezzanotte alle 3, la quarta dalle 3 alle 6. Per attraversare 1,5 chilometri hanno impiegato 12 ore, un'eternità. È un incubo questa attraversata, come la nostra vita. Perché? L'acqua sotto, instabile, il vento sopra che ti butta giù, tenebro, scuro, non sai dove vai, e sì che sono esperti, poi è piccolissima la cosa.
Gesù che si accorge di loro, che vede la fatica dei suoi nel remare, come dire, questi non sono abbandonati, al di là di quello che loro possono provare. C'è un Signore che sa cogliere anche la fatica dei suoi nel remare. Poi dice, il vento era loro contrario. Vuol dire, la fatica che questi avvertono, non può dire certo, c'è del vento contro, fanno fatica, ma è un vento che agita il mare, ma è uno spirito che agita anche i loro cuori. Questa è la fatica che fanno. Questo rende la traversata così impegnativa, così faticosa.
Provate a pensare anche cosa rappresenta il mare. Il mare rappresenta la morte, perché se vai sotto muori. E tutta la nostra vita c'è un vento, uno spirito di paura, che ci fa terrore della morte. E tutto quel che facciamo nella vita, in fondo, è per evitare la morte. Per questo ci chiudiamo. Viviamo nella paura, diventiamo egoisti e facciamo il male. E viviamo una vita da morti per tutta la vita. E allora capite, proprio è la metafora di una vita che è dominata dalla paura, dall'incubo, ma poi finisce tutto, poi finisce tutto. Io non lo vedo. Sì, c'era fino a che c'era giorno, ma adesso tutto è buio, c'è più niente. La nostra vita finisce nel niente. E allora cosa devo fare? Remo, ma... contro le mie paure c'è nulla da remare. E le tempeste peggiori non sono quelle grandi. Basta un bicchiere d'acqua di traverso per soffocarti. Le tempeste peggiori sono queste paure che abbiamo di andare a fondo, che è l'unica paura che abbiamo. E lui dormiva l'altra volta, cioè vuol dire è andato a fondo, è già morto. Qui è già morto e risorto.
Sì, come... appunto richiama anche la prima tempesta che si è visto, dove da un lato lui dormiva, dall'altro c'erano i suoi che lo volevano svegliare. Qui è lui che va incontro, e camminando sul mare, quasi che il sonno della prima e il camminare sulle acque di questa dicano già tutto di quello che sta avvenendo, il suo sonno e il suo camminare sulle acque.
Cosa vuol dire secondo voi camminare sulle acque? Eh?
Che ha potere su tutto.
È in concreto?
Vincere la morte.
C'è un sonno che vince la morte, che è saper dare la vita, che è il pane, lo vedremo. C'è la vittoria sulla morte, è l'amore, che è più forte della morte. E c'hanno 12 ceste di quel pane sulla barca. Cioè tutte le eucaristie che celebriamo quello, di un amore più forte della morte. E per noi questo amore, questa eucaristia è un fantasma. No, la morte regna sovrana sul mondo, non si può vincere.
Questo Gesù che si avvicina, va verso di loro, poi dice di loro, voleva oltrepassare. Allora cosa voleva fare? La vista è partita, poi li vede e va oltre. Certo che va oltre. Perché lui, in un certo senso, non è che vuole sostituirsi ai suoi. Sta andando oltre. In questo modo, infondendo fiducia a loro e tracciando già il cammino.
Siamo sulla stessa arte, no?
Come dire, e i suoi che lo vedono così, allora dicono, è un fantasma. Ora, questa è una dinamica tipica della paura. Quando si avverte paura, come si dirà subito dopo, quello che noi vediamo sono le nostre paure.
Che sono realtà somme.
E l'altra realtà, compreso il Signore, è un fantasma. O è assente, o quando arriva è un fantasma. Non ha nessuna consistenza.
Fate circa quelle fantasie e le paure. Avete mai provato a svegliarvi verso le 1 o 2 e a non dormire fino alle 4 o 5? Cose che non finiscono più. Difficoltà enormi. Sembra che tutto il mondo, non so io, sia assurdo, tutto, cioè proprio impossibile vivere, impossibile. Poi tanto mattina detto si dice, ma cos'erano quelle cose che boh. E sembravano cose così atroci, e lo sono. E voi pensate, quelli lì, tutti i pescatori più o meno, o gente pratica perché è di lì di quel laghetto, che passano 12 ore senza riuscire ad andare avanti tutta notte, e voi provate a passare la notte, le prime 2 ore ci resiste, le altre due pure, va. Quando arriva che sei già 12 ore lì e arriva ormai l'aurora così non se ne può più, ci si chiudono gli occhi e basta. È il punto più lontano dalla luce, poi viene la luce. E lui ti arriva lì tranquillo e ti cammina sulle acque.
Appunto, questa paura, questo grido che si alza, non gli ha fatti gridare la fatica, ma la paura li fa gridare.
E non la paura dell'acqua, la paura dell'acqua. Che uno vinca l'acqua, che uno vinca la morte, la paura è questa. Addirittura.
Come potremmo dire, c'è una...
L'unica certezza che abbiamo, la morte, ci toglie anche quella.
Come, forse l'ho già detto qualche volta, ma settimana scorsa ero ancora su un lungomare, con un mare agitatissimo, e quando c'è il mare agitatissimo i gabbiani si lasciano adagiare sulle onde, volano sopra quando il mare è calmo, ma quando è agitato riescono a planano lì e si fanno cullare dal mare agitato. Come dire, c'è un modo di affrontare la realtà. Il Signore non è che cambia il mare qui, lo farà dopo, ma in questo momento non cambia il mare, indica come si può attraversare il mare. E la sfida dei suoi è appunto aprire gli occhi su questo Signore. Perché fin quando vedranno solamente le loro paure, non si accorgeranno di niente. Come quando ritorna più uno dei temi, no? Quando Davide va contro Golia, prima di andare contro Golia, vede che gli israeliti sono schiavi delle loro paure. C'è questo Golia che li tiene in scacco sempre, giorno dopo giorno, con le sue solite parole. Le nostre paure sono le solite. Potranno cambiare oggetto, ma la dinamica è la stessa. In un certo senso, se ci lasciamo prendere da queste, le ingigantiamo sempre di più. In un certo senso ci rimpiccioliamo sempre di più di fronte a queste parti. Il non ce la farò mai, eccetera. E questo Signore che arriva può apparire appunto come un fantasma. Tutti lo videro. Non è che lo vedono solamente alcuni, tutti lo videro. Però furono turbati. Questo Signore che quando si avvicina ci turba.
Fa paura, alzarono un grido, cioè il grosso terrore era lui. Interessante anche questo. E Gesù parlò con loro, prego.
Sì, sì, subito, appunto, non lascia trascorrere del tempo e avvia un dialogo con loro. Anche questo dice un modo di rapportarsi, siamo ben lontani dal grido. Il grido è chi urla la propria impotenza, quasi la propria disperazione. Gesù rivolge la parola. Gesù avvia un dialogo. Ed è un dialogo che non è nulla di rimprovero, anzi la invita ad allontanare la paura. La prima parola è coraggio. In un certo senso questo è un po' una specie di cartina di tornasole della vicinanza del Signore. Questa è la parola che ci arriva dal Signore. Coraggio. Come dire che non sei solo in quella situazione, non sei stato lasciato solo in quella situazione, e se apri gli occhi, se apri gli orecchi, puoi vedere che c'è qualcuno lì che ha qualcosa da dirti. Una parola che va in direzione contraria a quello che sta avvertendo il cuore di questi discepoli.
E quel qualcuno ha un nome strano, io sono. Yahweh. Colui che ha creato il mondo, che ha domato l'abisso, che ha vinto la morte, che ha dato la vita per tutti. Non è un fantasma, è la realtà. E noi invece viviamo tutte le nostre paure e non abbiamo il coraggio di accettare la realtà. E la realtà è questo amore di Dio che ci ha creato e che ha dato la vita per noi. Ma dov'è che è adesso? Lo vedremo nella conclusione.
Appunto questo nome che compare tra coraggio e non temete. Vuol dire, questo è il punto su cui noi possiamo costruire, possiamo riacquistare fiducia. Ed è una fiducia che il Signore invita ad avere in Lui, ma anche ad avere in noi. Coraggio, non temete. Dov'è fondato? Qua. Io sono. È una parola questa del Signore che sta in un certo senso ricreando questi discepoli dall'interno. Li sta quasi generando su questo mare.
Se voi pensate la notte e l'abisso è proprio come nella creazione. Che io sono era sopra le acque. Va bene. Andiamo avanti perché poi dopo c'è la spiegazione che dà l'autore al versetto 52. Salì da loro nella barca e cadde il vento, stranamente. Che vuol dire che il vento era nelle loro paure. La paura della sua assenza. Sì, e rimasero stupiti, va bene. E poi vediamo perché.
Versetto 52, infatti non avevano capito il fatto dei panni, ma il loro cuore era indurito.
Ecco, questa è la spiegazione di tutto. Non avevano capito il fatto dei panni. Che cos'è il fatto dei panni? Ah? C'erano lì ancora 12 ceste avanzate dei 5 panini, più i pesci, vuol dire che il mettere in comunione, cioè l'amore concretamente, vince davvero la morte e dà la vita. E quel pane è lui stesso che ha dato la vita per noi, è il primo che prese la sua esistenza come dono d'amore, che ha saputo dare la vita per amore. E questo è il vincere la morte. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Non è una fantasia, una brutta fantasia è il nostro delirio di potere, che era la tentazione che qui ben fuori volevano farlo re, che realizzano i loro incubi, incubo di Erode. Mentre qui invece c'è veramente e io sono ed io questo pane. Noi nell'Eucaristia riceviamo tutto, perché ci dà tutto, è Dio che dà tutto se stesso, nella minima briciola di pane anche. Perché Dio davvero ci ama, infinitamente ci ama da se stesso. E lui è l'amore e la vita. E quest'amore non è un'illusione, è il senso della vita, è l'unica possibilità per farla attraversata. Lui è già lì sul monte che ha raggiunto, eppure sta presente con noi ormai nel Padre. Cioè nella condivisione fraterna, nell'amore fraterno, nell'Eucaristia celebrata veramente, realmente lui è presente come forza di risurrezione. E l'Eucaristia che mangiamo ci mangia, cioè sì, diventa la nostra vita. E allora invece, e perché dice questo? Perché noi cristiani possiamo celebrare anche 20 Eucaristie al giorno con bei pontificali splendidi, con cori, eccetera, eccetera, tanti osanni, ma mangiamo davvero il corpo del Signore oppure il nostro prestigio, il nostro fasto, la nostra affermazione di potere? Per esempio, già nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, Paolo dice: quando vi riunite per celebrare la cena del Signore, l'Eucaristia, quello che voi fate non è mangiare e bere il corpo del Signore, ma è mangiare e bere la vostra condanna. Ma perché, scusa? Perché non sapete discernere il corpo di Cristo. Ma che cos'è il corpo di Cristo? Non è un fantasma, sono i fratelli poveri che arrivano tardi, voi che arrivate prima mangiate tutto, i poveri, gli schiavi che arrivano dopo mezzanotte quando i padroni vanno a dormire, hanno niente da mangiare. Vuol dire che ciò che voi celebrate nell'Eucaristia, cioè l'amore di Dio, l'amore di Cristo, che si è fatto pane per tutti, voi fate bellissime celebrazioni, ma con la vita fate il contrario. Non amate i fratelli, più poveri. Quindi non vivete l'Eucaristia. Mangiate e bevete la vostra condanna, cioè vi condannate con le parole che fate. Che dite, scusate, perché non fate così? Perché l'Eucaristia realmente è la realtà della vita. O è una vita eucaristica, cioè di grazia, o è una vita disgraziata, o è il banchetto di Erode. Allora Dio è molto presente nella nostra vita, e non è una fantasia, è presente nell'amore fraterno, nella condivisione del pane, nell'Eucaristia che è il centro della vita, ma non nel senso magico, non è un rito pagano o magico. È la realtà di Dio che ci ama e noi facendo memoria di questa, viviamo di questa e mangiamo questo pane e viviamo di questo pane.
Sembra quasi che questo cuore indurito rispecchi bene il mare. C'è una traversata che fa fatica perché c'è un cuore che non si apre, così come sembra non aprirsi questo mare. Ed è un cuore duro in tutte e due le direzioni. Sia nell'accogliere, l'abbiamo appena visto adesso, il Signore che arriva lo si prende come un fantasma, non si crede a questo amore che viene, è un cuore che fa fatica a lasciarsi amare, ad accogliere questo Gesù che viene e farà fatica di conseguenza anche ad amare. Questo il cuore indurito di cui Marco ci aveva già parlato al capitolo terzo, quando appunto Gesù guarisce l'uomo dalla mano inaridita ed era rattristato per la durezza dei cuori di coloro che aveva attorno.
È molto bello quello che aggiunge nel passo parallelo al capitolo 14, versetto 22-33, Matteo. E quando Pietro è sulla barca, Gesù dice: io sono, non temete. Pietro dice: se è vero che sei tu, comanda che anch'io cammini sulle acque. Cioè, vieni. Allora Pietro scende dalla barca e comincia a camminare sulle acque. E le acque erano come prima, con flutti enormi. Allora, guardando Gesù camminava, guardando le acque, ha paura e va a fondo. Allora lì fa la prima bolla pontificia, diceva Filippo, blu, 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 salva, Signore salvami. Primo documento pontificio. Cioè, finché guardi lui, e la realtà dell'amore, cammini, guardi le tue paure, vai a fondo. è la metafora della nostra vita, che diamo corpo alle paure che sono fantasie e riduciamo a fantasma la realtà. Cioè è la perfetta pazzia, insomma, in senso doppio.
Come se guardando Gesù, come dire, ma se ci lasciamo abitare dallo Spirito del Signore, possiamo camminare sulle acque. Il fatto, anche l'episodio che Silvano ricordava adesso, non è che Gesù cammina sulle acque e uno dice, beato lui, è Gesù. Noi invece, poveretti, siamo qui sulla barca, facciamo faticare il mare, guardo queste onde, cioè, no. Quello che fa lui, lo possiamo fare anche noi. Anche Pietro l'ha potuto fare. Gesù dice, vieni, dice, no, non sei capace, stai lì. No. Come dire, questo sarebbe una forma di paternalismo. Gesù invita i suoi a camminare sulle acque. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, diceva il salmista. Non è che si chieda di togliere il giorno dell'angoscia, si chiede di viverlo in un certo modo. Questo penso dà un motivo di speranza. Ed è quello che Gesù vuol fare. Addirittura lo voleva oltrepassare, come dire, potete venire dietro benissimo. È la loro paura che li trattiene e che di fatto costringe anche Gesù a fermarsi e a salire sulla barca. Ma la traversata di per sé potevano compierla. Era data loro questa possibilità. Se Pietro ha imparato anche lì in quell'episodio cosa significa essere pescatore di uomini, è stato il primo ripescato, sa bene che cosa può volere. Aiutare le persone a vivere, tirarle fuori da queste acque qui. Come dire, l'aver fede non è che sia quasi un'aggiunta alla vita che di per sé va già avanti, ma qui è questione di vita o di morte. Qui significa vivere. Gesù desidera questo per i suoi, così come prima si meravigliava per la durezza di cuore, perché vedeva nelle persone quasi una non volontà di vita, sì, per altri.
Sì, sì. Infatti dice, è lecito dar la vita o dar la morte?
E adesso, solo che adesso questa durezza di cuore, che prima era dei nemici di Gesù, passa ai discepoli, accomunati.
Adesso chiediamoci, per esempio, su questa durezza di cuore. Noi che celebriamo l'Eucaristia abbiamo 12 ceste, una ce l'abbiamo in cappella anche noi a Zulù, la nostra, che è una cesta di pane in memoria di queste. Cosa facciamo di questo pane? Mi ricordo che quando commentavo la prima volta questo brano, era l'anno 71 forse, c'era una mappa della fame nel mondo, dove il titolo era che a Milano, ma allora era 40 anni fa, si buttavano via 800 quintali di pane al giorno, e niente rispetto a oggi, credo. E poi faceva la mappa del mondo, dove manca il pane, stranamente, dove c'è il pane in abbondanza da buttare via sono le zone cristiane. Dove manca sono quelle colonizzate da noi. Quindi abbiamo vissuto molto bene l'Eucaristia, che si chiama condivisione con i poveri, con gli ultimi. Siamo andati a rapinare anche loro, a farli fuori. Dovremmo fare un serio esame se il nostro cuore non è come quello di Erode, più che come quello di Gesù. Ancora attualmente, dico. E non è un fantasma, è la realtà, possibile a tutti, di una vita giusta, bella, di un amore che vince la morte, ma realmente.
Sì, si vede bene come questo brano che Marco sta narrando è la spiegazione di quello che ha narrato prima del segno dei pani e la possibilità che c'è di vivere così, di non delegarla ad altri.
Adesso continuerà a spiegarlo per due capitoli. Intanto però i discepoli non lo capiscono, ma vediamo.
Vediamo gli ultimi versetti, da 53 a 56. E fatta la traversata approdarono a Genezaret e ormeggiarono. E usciti dalla barca subito lo riconobbero. E corsero per tutta quella regione. E cominciarono a portargli in barelli quelli che stavano male, ovunque udivano che si trovasse. E ovunque entrava, in villaggio, città o campagne, mettevano i malati sulle piazze e lo pregavano di toccargli almeno la frangia del suo mantello, e quanti lo toccavano erano salvati.
Bellissimo questo contrappunto tra i discepoli che non lo riconoscono, e hanno 12 ceste piene sulla barca, e gli altri che lo riconobbero. E che subito allora viene fuori proprio, direi dal punto di vista scenografico, è quello più ricco di miracoli, come dopo la prima giornata di Gesù, che fatta la sera guarì tutti quelli che arrivavano, era solamente a Cafarno. Qui invece è da tutte le parti che vengono, e tutti li riconoscono, e basta toccargli la frangia del mantello.
Il quale c'è un... Il richiamo l'abbiamo visto anche al capitolo quinto, questo toccare il mantello come la fede, l'espressione della fede da parte del Signore. Lo vedevamo là in riferimento anche in distinzione rispetto al calpestare Gesù. Però in un certo senso in questo modo ci viene detto quello che ancora i suoi faticano, questo fatto che i suoi non lo riconoscono. Lo si vede nel fatto dalla paura che hanno. Il fatto di voler toccare il mantello, di voler entrare in un rapporto di fede, dice l'esatto contrario di quello che sono fatto. Alla paura dei suoi per il fantasma fa da contrappunto questa fede da parte delle persone che subito accorrono. E per certi aspetti la fatica dei suoi lo si vede anche da un dettaglio geografico. Andando a vedere la cartina del lago di Tiberiade, si dice che erano diretti verso Bethsaida e arrivano a Genezaret. Bethsaida è verso est, Genezaret è verso ovest. Cioè con Gesù approdano, ma come dire, ci vorrà ancora del tempo perché questi discepoli possano compiere la traversata. Sembra che altri, in questo caso le folle, qui siano più avanti rispetto ai discepoli. I suoi l'hanno preso per un fantasma, le folle lo riconoscono. Vuol dire, riconoscono il Signore.
Scusa, sai cosa capita poi a Bethsaida? La guarigione del cieco, che sono loro. Prima di arrivare ci vogliono ancora due capitoli. Ma poi non capiranno ancora, c'è ancora quello di Gerico alla fine di tutto. Perché la nostra cecità, il cuore duro e poi l'occhio cieco, perché... L'occhio vede col cuore, se il cuore è duro, l'occhio non vede ciò che non vuol vedere.
E mi sembra anche che il fatto che vengano messi qui in evidenza appunto coloro che hanno malattie, quelli che stavano male, eccetera, come dire, queste persone stanno attraversando anche loro le loro tempeste, come i discepoli, ma all'interno di queste tempeste riescono a riconoscere il Signore. Cioè, non è che sia una situazione diversa, che i suoi chissà quale situazione tragica vivevano, mentre questi sono più facilitati nel riconoscere il Signore. Stanno vivendo, sia i discepoli, sia queste persone, le loro tempeste. Solo che queste persone non vedono solamente la loro tempesta. Riescono a vedere anche la frangia del mantello di Gesù. Tengono gli occhi aperti sul Signore, lo vedono come è. Questo particolare della frangia che mi sembra bello, nel senso di dire, tengo gli occhi sulla realtà che è il Signore, ho gli occhi per vedere al di fuori di me, non li tengo chiusi per vedere solamente quello che provo io, ma anche ciò che mi sta di fronte.
Pensavo davvero come il vero nemico dell'uomo fin dall'inizio era paura. Ho avuto paura, mi sono nascosto. E quando Dio viene, dice sempre, non temere, non temere, quando va, 365 volte nella Bibbia. Il nostro atteggiamento con Dio è la paura, chissà cosa, è diabolica. Addirittura un fantasma, lui che è il principio di ogni realtà, è l'essere di ogni esistente. E le nostre paure invece sono verissime, difatti le realizziamo tutte, il nostro incubo. I nostri vostri. Ecco, allora capite cosa vuol dire il fatto dei pani, e tutto il Vangelo è stato scritto per spiegare il pane. Cioè, il Vangelo è nato attorno alla messa eucaristica per capire cosa significa questo è il mio corpo dato per voi, prendete e mangiate, vivete di questo. E questa è la vita del mondo, è la vita stessa di Dio, è l'amore, che diventa concreto. E guardate che è bellissimo, perché è proprio il superamento di tutte le barriere religiose, di tutti i tipi di culto che sembrano così per propiziare Dio, i riti propiziatori, cioè, tutte balle queste. In genere noi abbiamo tutti i sacrifici che si fanno a Dio, tutte le religioni. La nostra religione non ha nessun sacrificio a Dio, è Dio stesso che dà la vita per noi, semmai il contrario. Ma mica che l'avesse desiderato che lo ammazzassimo, siamo stati noi a fare il sacrificio di lui. Eppure lui ci dà la vita anche lì, cioè con un amore più forte della morte. E questa è l'Eucaristia. E qui è testimonianza la croce, no? Di cui facciamo memoria.
Posso fermarci qui, rivedere il testo e poi condividere.
Cosa ci ha colpito di questo testo? Che sentano anche gli altri. Sì.
Allora, dice il verso 48, vedendoli però tutti affaticati nel donare. Questa fatica del donare è una fatica che intraprendono da soli, cioè vogliono farcela con le loro forze. E quindi non percepiscono la fiducia della missione che Gesù affida loro, andate verso l'Italia e poi io vi seguirò. Quindi c'era questa missione che Gesù dà. Ecco, la fatica che fanno nell'intraprendere questa traversata con le loro sole forze, per cui recepiscono, diciamo, la presenza del Signore come qualcosa che cala all'improvviso, e naturalmente è l'invito all'abbandonarsi a noi. Quindi ognuno di noi si trova disperso, diciamo, in angoscia, diciamo, delle proprie affanni, e non ricerca la cosa essenziale, finché la realtà lo mette davanti a questo, a richiedere la presenza di Gesù e quindi ad abbandonarsi a lui. Anche questo io ho catturato, cioè l'abbandono nel senso che le nostre fatiche dobbiamo accorgerci che non siamo soli, e ci stupisce questo, però la realtà poi ce lo dice, perché nella nostra fede riusciamo a emergere, ad avere la forza di andare avanti, e questa forza non può essere data soltanto da noi. Quindi imparare ad abbandonarci a noi.
Sì, sostanzialmente sì, oppure si può dire anche che queste forze ce le abbiamo perché ce le ha date, ma noi abbiamo paura, ed è la paura che ci toglie la forza. Il contrario della paura è la fiducia, perché noi abbiamo il potere di Dio. Siamo suoi figli, abbiamo il potere di amare, solo che invece abbiamo paura, e allora realizziamo le paure e facciamo fatica e andiamo verso la morte. Che poi la fatica c'è anche nel resto, ma è diversa una fatica che costruisce da quella invece che ti distrugge.
che poi non so adesso la distanza tra Genezaret e dove sono partiti e deve essere una cosa molto minima, cos'è un chilometro? Sì, come la nostra vita, un chilometro, che si fa in un'ora, la vita, al massimo in un'ora, invece 12 ore, e non finisce più, e c'hanno su 12 ceste di pane. Forse avranno pensato a buttarle giù. Sì, che non lo si dice, ma è chiaro che ce le hanno su, perché dice raccoglietele e portatele via, quindi è chiaro che va via con quello.
Però, voglio dire, prima erano 5 panni, no?
Adesso sono 12 ceste.
Ecco. Allora, prima non ne aveva.
Sì, era il loro...
sì. Non ce n'è, andiamo in Italia. Sì. Poi invece il pane si fa condividendolo, come dire, no?
Sì.
Poi ne avanza e lo tengono. E si mettono anche sulla barca.
E vanno fuori.
Insomma, voglio dire... La tendenza a condividere non è proprio forte nel mondo, a quanto pare.
Loro volevano star lì adesso, visto il successo, adesso sì che li abbiamo in mano.
E quindi forse anche quelle 12 ceste bisogna portarsele appresso, niente a dire, no? Essere avere...
No, è Gesù che dice raccogliete.
Sì, ma magari voleva dire anche di darle agli altri. Cioè, di tenersene le loro 12.
Così capiscono che quelle lì le fanno andare a fondo se non vivono là. Ciò che significa.
Essere di più e avere di meno li avrebbe fatti andare di là anche un po' più rapidamente. Lui infatti è così leggero, lui non ha nessuna cesta.
È lui il pane che si è dato, non ha più neanche se stesso.
E poi dopo gli ammalati c'è...
Ma lì c'è proprio il pericolo di fare anche dell'Eucaristia un rito pagano, come di tutti i sacramenti. Cioè io vado alla messa, quindi è chiaro che sono a posto.
Ma anche gli ammalati sono quelli che si mettono là fucciosi, appunto. Chi ha di meno, non ha la salute, chi è privato di qualcosa
lo tocca.
E esatto. Quello che è disposto a, no? Quando invece ci sentiamo ben sicuri nei nostri averi, nella nostra salute, in tutto il nostro massimo, allora siamo meno portati.
Calma, non solo, noi abbiamo anche il Signore che è con noi e ci abbiamo anche 12 ceste di pane, con 12 basiliche anche dentro nella barca. Cioè, è buffa la scena, come sempre, molta ironia. La...
In questo sta la fatica, praticamente la vita.
Ma no, non pensiamo a loro, pensiamo a noi, che siamo noi questi, che il Vangelo parla di noi. Non ci manca l'Eucaristia, non ci manca il Signore, manchiamo noi. Questo pane l'abbiamo anche alla nausea, ma lo viviamo. Cosa seria l'Eucaristia è la vita. Mentre invece è bella celebrazione, ma cosa c'è dentro? È giusto farle, perché se neanche ci ricordiamo basta, scompare tutto, ma vivere l'Eucaristia davvero è l'impegno, è la vita. Cioè vivere l'amore in fondo del padre e dei fratelli, e non è una fantasia, è l'unica vittoria possibile sulla morte, e comunque avviene. Le prossime volte vedremo la causa della durezza di cuore, che sono le descrizioni di come noi riusciamo a rendere inefficace il pane. Poi ci sarà un'altra scena sulla barca a Prodano a Bethsaida. Sì, perché si può fare il giro, è un'ansa. La gente era arrivata a piedi prima di loro, in barca, che c'è un piccolo tratto di mare così, la gente a piedi va anche un po' più veloce della barca, sì. Si dice il brano precedente che la gente, vedendolo partire, li precedettero sull'altra sponda dell'ansa del lago.
Anche Emmaus, quando non lo riconoscono e lui vuole passare oltre, anche lì hanno paura, stanno scappando, stanno andando via, lo riconoscono dopo. Cioè questo fatto di non riconoscerlo il Signore tante volte nella nostra vita, no? si ripropone sempre
questo passare oltre. Poi richiama quando Mosè vuol vedere la gloria di Dio e dice: bene, tu mettiti lì fuori dalla grotta, io passerò oltre. Questa trascendenza che passa, che vedi di spalle. Capite però adesso chiaramente come il Vangelo è una catechesi eucaristica, può spiegare il corpo di Gesù, che diventi anche il nostro corpo, in modo che viviamo la parola e diamo carne a questa parola, se no è un imbroglio che facciamo. Sentiamo anche altri, scusa, se non dialogo tra noi.
Io sono rimasta molto colpita e vorrò meditarci su quel che, separatosi da loro, se ne andò sul monte a pregare, e la riflessione che avete fatto voi sulla distanza che aiuta il cammino della persona, delle persone, che va incontro alla comunione, che sembra un paradosso. È facile dire, ma in tempi di social network e di mondo tutto interconnesso, questa è una parola pesante, è una parola sulla quale io mi sento proprio di riflettere anche sul piano personale, sul piano familiare, sul piano delle relazioni. Viene voglia di andare su un monte, non dico fisicamente come farà domani Silvano magari, appunto, ma andare
su... l'ultima ora della notte, ecco.
Ma capirla di più questa cosa, penso è banale dire riscoprirla, però forse c'è proprio un bel segno, anche perché poi Cristo da lontano vede che siamo in difficoltà, ci viene incontro, quindi forse non bisogna neanche aver così paura di salire sul monte, se l'ha fatto lui.
A Gesù dice addirittura ai suoi discepoli: è bene per voi che io me ne vada. Pensate voi, sarebbe ora che anche imparassimo tutti che non siamo indispensabili, siamo tutti dispensabilissimi. Chi si ritiene indispensabile o è un imbecille o è un criminale. Siamo tutti dispensabili, perché vuoi star lì per dominare, invece la distanza crea la giusta relazione, che non ci possediamo a vicenda, ma siamo in relazione. Questa distanza è il nascere in fondo, è la vera relazione, è lo star davanti.
No, mi viene in mente, prima, mentre parlavamo, prima di scendere con Silvano su questo punto, qualche giorno fa mi era capitato uno scritto di Simone Weil sull'amicizia, e mi ero segnato proprio dopo lei dice a un certo momento: l'amicizia è il miracolo grazie al quale un essere umano accetta di guardare a distanza e senza avvicinarsi quello stesso essere che gli è necessario come un nutrimento. Cioè, da un lato è un miracolo, però c'è questa distanza che consente davvero di vivere a tutte e due. Questo che gli è necessario come un nutrimento non lo deve far fuori. Sarebbe quasi come il calpestare del capitolo quinto, no? Invece questa relazione del toccare, come viene emersa, viene fuori nell'ultimo versetto. Allora, è una distanza che fa vivere questo, non è una distanza che uccide.
L'altra è confusione.
Sì. L'altra è come quando viene il diluvio, che le acque arrivano sulla terra, non c'è più limite, non c'è più vita, c'è qualcuno che varca i propri confini. L'altra invece è la possibilità di vita. Questa è la... che Gesù vive sia con i suoi sia con le folle, e desidera che anche i suoi e le folle vivano come lui.
Altre cose che vi hanno toccato?
Mi piaceva riflettere che quando Gesù costringe i discepoli a rientrare nella barca, invita a precederlo sull'altra riva. Quindi nel disegno di Gesù non c'è questa attraversata di sofferenza. È come dicevi tu, Silvano, la paura che poi mette un'ancora profondissima.
Potevamo farla in mezz'ora con tutti quei panini che pesce che abbiamo mangiato.
Allora, appunto, è questa la paura probabilmente che mette questa ancora, e poi anche il non capire probabilmente, perché dice, ma capita, qui stavano arrivando che volevano farci re, e questo ci manda via. E poi fa che cosa? E dove andiamo? E cioè, questo velo che otteneva la vista, poi è quello probabilmente che ci impedisce di riuscire ad andare probabilmente in maniera molto più libera e leggera.
Avete notato dal punto di vista narrativo una scena da incubo? Mi precedete, e sta tramontando il sole, c'è ancora chiara, mi precedete, andate di là, e io poi vi raggiungo a piedi, ci vediamo, e passiamo la sera poi insieme a parlare da amici, no? E questi, viene la sera, sono nel mezzo, lui è là solo sulla terra, e se ne è già andato, quindi sono già passate 3 ore, e arrivano fino alle 6 del mattino, stando ancora lì senza muoversi. Non vi capita di star fermi anni e anni su una spessaggine infinita? O anche tutta la vita consumata a lavorarsi? Perché non ci si accetta? Perché non mi va bene quello? Perché non mi va bene questo? È così, è un incubo. E poi viene la realtà, è un fantasma, Dio mio, un grido di paura. Almeno alle mie paure mi ero rassegnato. Ma quando uno mi dice che è possibile il contrario, no, questo è assurdo, questo no, è una minaccia. Mi togli l'unica sicurezza. Come quelle donne che vanno alla tomba, l'unica cosa sicura è che no, invece no, questo non si può. Togli anche l'unica sicurezza che ho, l'abbiamo posto lì. Punto. Ma è una scena da incubo se uno la guarda bene, no? Perché è descritta brevemente, ma in modo netto, Fattasi sera, la quarta vigilia della notte, passano 12 ore. Per fare pochi metri. Perché già la sera era lì a metà, cioè subito, perché arrivi subito, 100-200 metri, poco più. No, è tremendo, ed è la metafora della nostra vita, che stiamo lì fissi anche anni e anni su un chiodo. E forse anche tutta la vita, perché non è una paura qualunque, se uno ci pensa bene, quella di andare a fondo, è la paura della vita. E ciò che noi desideriamo è esattamente la vittoria contro questa paura. E quando il desiderio si avvera, no, è un fantasma. No, è molto fine e più ricco di quel che pare proprio. Poi la lentezza dei incubi, sono che remano in 12 e non riescono ad avanzare di pochi metri. Sono condannati alla galera. con 12 ceste di pane. Avanti, dimmi.
Sulla scena della, dei discepoli che remano e lì di oltrepassa, mi è venuto distinto pensare, ma caspita, come va a fermarsi a remare?
A remare. Contro chi? Contro le paure.
Quello è, mi sono resa conto che spesso io probabilmente ho sbagliato a pregare il Signore chiedendo di aiutarmi a, invece che a superare quando mi posso una situazione, a risolvere la situazione, a uscire immediatamente da un problema, da un disagio. Invece magari l'atteggiamento giusto è quello di stare nel problema ma guardare.
Vivere con fiducia la realtà che vivi. Non combatterci, cioè intendendoci bene, perché bene, e vedete che continuerà adesso con molta ironia e finezza per due capitoli a prendere in giro i discepoli sul pane, Gesù. Li educa con molto senso dell'umorismo, li vede per 12 ore a remare lì. Sembra che non avete ancora capito la lezione. No,
concludiamo pregando insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e noi dimentichiamo i nostri debiti. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordo che il prossimo incontro sarà il 13 dicembre.